Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20 e 20, comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, no, no, non ci credo, non ti dico non è vero, non ti dico che non spero, non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo, non ci credo.
E anche se tu non ci credi, ma questa volta siamo in diretta qui da Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa, appunto, che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici che stanno ascoltando. Oggi è il 29 maggio del 2013 e cominciamo come al solito con le informazioni su questa emittente dopo aver sentito l'invito per il pranzo del 16 giugno al quale spero di trovarvi in molti. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico. Come molti di noi, anche la radio si trova oggi in serie difficoltà e ha bisogno dei suoi sostenitori, di tutti gli amici che fino ad oggi hanno permesso questa avventura. Per dare una mano si può usare il conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Oppure potete partecipare, come dicevo prima, ai pranzi organizzati dalla radio, di cui avete appena sentito lo spot. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web, radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Trovate il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, l'archivio di molti programmi per poterli riascoltare, il podcast che porta direttamente nel vostro computer le puntate di molte trasmissioni, quelle che ovviamente vi sono piaciute di più. E poi ci sono tutti i contatti e lo streaming con cui seguirci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo, Radio Cooperativa Padova, dove ci sono circa 530 amici che discutono virtualmente e si scambiano idee. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti, quelli ambientali e sociali prevalentemente, quelli cioè che trattiamo in radio e attraverso il sito potete, se ne avete piacere, contattarmi. Questa sera cominceremo con un discorso sul clima e sulle sue conseguenze, seguendo le informazioni che la rivista Nature Climate Change ha riportato in questi giorni, traendoli da un lavoro della Università Columbia di New York. E poi vorrei condividere con voi alcune notizie fresche fresche, anche se trattandosi di questioni ambientali, sono comparse in generale sui siti più informati, ma abbastanza poco sulla stampa generalista che, quando va bene, le colloca in posizioni molto molto defilate. Ma prima il solito aperitivo musicale tratto dal mondo del jazz. Questa sera abbiamo un interprete eccezionale, la cui tromba è probabilmente la più famosa di tutti, e cioè Louis Armstrong. Arriva.
Thank you. off in Harlem. Yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem. And old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there. They're beating out those riffs. And Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Way up there in Harlem, daddy.
Drop Me Off at Harlem, questo è Il Jazz con Louis Armstrong. Ora cominciamo la puntata di questa sera. Potrà sembrarvi strano che io cominci con un argomento che forse ai meno attenti potrà sembrare assurdo. In effetti, in questa primavera piena di piogge e di freddo, mentre ci saremmo aspettati di girare in maglietta, magari anche di andare al mare, discutere di riscaldamento globale può far storcere il naso, però è proprio quando tutto sembra andare in un certo verso che bisogna riflettere sulla reale situazione del pianeta. E ci sono un paio di cose da ricordare. La prima è che non si può fare confusione tra condizioni meteorologiche e condizioni climatiche. La meteorologia studia l'andamento del tempo in periodi brevi. Di solito le previsioni hanno una buona base di attendibilità per alcuni giorni. Chi vi offre la previsione di che tempo farà tra un mese o due mesi o è un ciarlatano o è un imbroglione. Per convincervi di questo voglio segnalarvi il sito dell'ARPA della vostra regione. Nel caso del Veneto si tratta di ARPAV e la V finale sta appunto per Veneto, ma chi vive, che ne so io, in Friuli avrà ARPA FVG, Friuli Venezia Giulia. Ed è interessante osservare che le previsioni dell'ARPA sono sempre solo a 3 giorni e sotto ad ogni immagine che rappresenta la situazione futura c'è una stima dell'attendibilità. Io non so se sia per non fare brutte figure, ma non ho mai visto una previsione con un'attendibilità peggiore di discreta. Dunque il meteo, come si usa dire, serve solo per farci sapere con qualche giorno di anticipo se è il caso di organizzare o meno un picnic. Il clima è un'altra cosa, se ne frega di sapere cosa succede domenica prossima e indaga invece su periodi di tempo lunghi, prendendo in esame l'evoluzione generale del pianeta. Gli elementi da considerare sono davvero moltissimi. Certo, l'attività del Sole è la prima presa in esame e con lei la temperatura media in un anno, ma anche le condizioni delle acque, per esempio la temperatura degli oceani e dei mari, oppure la consistenza di quell'acqua solida che noi chiamiamo ghiacciaio o banchise artiche e antartiche. E quando analizziamo i mari dobbiamo anche controllare quale sia la loro capacità di ripulire l'aria grazie alla presenza di alghe e di plancton che hanno nell'economia del pianeta la stessa funzione delle foreste, cioè quella di riconvertire l'anidride carbonica in ossigeno, l'unico elemento che ci permette di vivere la nostra vita di respiratori. E se le foreste possono essere tagliate nel modo assurdo che ben conosciamo, al plancton può essere impedito di svolgere il suo lavoro inquinando le acque, sommergendolo di plastica come avviene in quasi tutti i mari del mondo, ma con particolare ferocia nell'Oceano Pacifico, dove una enorme quantità di rifiuti di questo tipo galleggia, occupando un'area grande come 65 volte l'Italia. Di questo vi parlerò alla fine di questa puntata. Il vantaggio della nostra società dei consumi, basata anche, certo non solo, ma anche sulla plastica, finirà per segnare la fine della sostenibilità del pianeta per la razza umana, che è sicuramente la più avanzata tecnologicamente, ma anche la più stupida per quanto riguarda la propria sopravvivenza. Tutto questo ha come conseguenza inevitabile la modificazione dell'atmosfera in cui sta finendo sempre più anidride carbonica, un gas serra, capace di trattenere il calore del sole che viene riflesso dalla Terra e quindi resta intrappolato, facendo così aumentare la temperatura media del pianeta sempre di più, sempre di più. C'è chi sostiene ancora oggi che l'uomo non c'entra niente e che si tratta di normali attività naturali. Il responsabile, secondo costoro, è il sole che si è messo a fare il birichino con attività fuori dal comune. Ci sono però centinaia di ricerche che continuano a dimostrare esattamente il contrario, e cioè che l'aumento dell'effetto serra è stato causato dall'uomo con le sue attività. Liberando CO2 in abbondanza dai processi produttivi alla cui base sta la combustione di materiali come il carbone, il gas e il petrolio, ma liberando anche altri gas serra meno conosciuti dell'anidride carbonica, per esempio il metano, che deriva da numerose attività dell'uomo, il settore energetico, per esempio le trivellazioni di gas, l'allevamento del bestiame, l'utilizzo di discariche e così via. Di sicuro ce n'è di meno nell'aria rispetto alla CO2, ma la sua capacità di trattenere l'energia, come posso dire, rimbalzata dal terreno, è più di 70 volte quella dell'anidride carbonica. Insomma, ogni chilogrammo di metano vale, dal punto di vista dell'effetto serra, come 70 kg di CO2. E poi ci sono gli alocarburi, tra cui il più tristemente famoso è il cosiddetto CFC, cioè l'insieme meglio dei CFC, clorofluorocarburi, che sono stati usati fino agli anni 80 come propellenti per le bombolette spray e come fluidi per i circuiti degli impianti di refrigerazione. E sono proprio quelli che hanno causato i buchi nell'ozono, la barriera, l'ozono, che impedisce ai raggi ultravioletti del sole di procurare danni alla nostra salute. Per questa faccenda si sono mossi gli stati, beh, alcuni con urgenza, altri con molta, moltissima calma. La Cina, per esempio, proprio in quegli anni aveva in corso la distribuzione alla popolazione dei frigoriferi. L'Unione Sovietica non derogava dai suoi piani quinquennali per nessuna ragione al mondo e non lo fece nemmeno allora, almeno non subito. Poi i CFC sono stati banditi e sostituiti da altri gas meno dannosi per l'ozono, il che ha portato a tenere sotto controllo questi famosi buchi. Ma queste nuove sostanze hanno caratteristiche di gas serra molto spiccate. Nonostante le piccole quantità in gioco, ogni chilogrammo di questi gas fa lo stesso danno di una quantità fino a 13 tonnellate di CO2. Tra le altre cose, questi gas sono particolarmente persistenti e possono rimanere attivi nell'atmosfera per alcuni secoli. E vi sono poi altri prodotti ad alimentare l'effetto serra, il protossido di azoto, il vapore acqueo, lo stesso ozono a basse quote e così via. Insomma, l'inquinamento dell'aria e l'aumento dell'effetto serra hanno numerose cause legate alla nostra presenza sul pianeta. Il nostro riferimento in questo senso, tuttavia, è sempre quello della CO2 e quindi noi valutiamo l'effetto serra determinando quanta ce n'è in atmosfera. L'unità di misura è parti per milione, cioè quante parti di CO2 ci sono ogni milione di parti di aria. E la curiosità è quella di sapere quanta ce n'è oggi. Ci sono stime recenti, anzi recentissime, di istituti che fanno questo per lavoro. Per esempio l'Amministrazione Nazionale Oceanica ed Atmosferica, che come sigla NOAA, è un'agenzia federale statunitense che si interessa appunto, tra le altre cose, anche di meteorologia, di clima e così via. Queste stime, uscite proprio pochi giorni fa, ci dicono che oggi siamo a 400 parti su milione di CO2 in atmosfera. Uno dice, è poco, è tanto. È più o meno il contenuto di 3 milioni di anni fa, quando la temperatura media del pianeta era 4 gradi superiore ad oggi, i mari erano 30 metri più alti e l'uomo non c'era. Ma l'analisi più importante riguarda lo storico, cioè l'evoluzione di questa situazione. E possiamo tornare indietro di migliaia di anni con dati di grande precisione. Dice, come diavolo si fa questa roba? È abbastanza semplice a raccontarlo almeno. Quando si forma il ghiaccio, per esempio quello dei poli, nel ghiaccio restano intrappolate delle minuscole bolle d'aria che sono una rappresentazione dell'aria planetaria, una specie di microcosmo con le stesse caratteristiche dell'atmosfera. I ghiacci si stratificano ed è possibile sia datare gli strati, cioè sapere quanti anni hanno di età, e è anche possibile esaminare come è fatta quell'aria e quindi quali sostanze contiene, compresa la CO2. E il gioco è fatto. Con questo sistema possiamo tornare nel passato di quasi un milione di anni per capire cosa diavolo è successo. Vedremo tra poco i dati dopo questo pezzo musicale. Ci affidiamo ai maestri, i Rolling Stones, di cui ascoltiamo una ballata melodica e un po' malinconica, Party Doll.
party-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Questi erano i Rolling Stones. Eravamo rimasti alla valutazione di quanta CO2 c'è in atmosfera e di quanta ce n'era in passato. Va detto che il clima del nostro pianeta ha avuto scossoni di grande portata come le glaciazioni e i periodi di maggior caldo tra l'una e l'altra. E anche la presenza di CO2 è andata cambiando a seconda del periodo. Però le oscillazioni sono state sempre contenute tra circa 170 e 300 parti per milione. In nessun caso, con nessuna situazione climatica in questo periodo, si è superata la quota di 300 parti per milione. Anche negli ultimi secoli questo equilibrio non si è rotto, nemmeno all'inizio dell'era industriale, c'era troppa poca produzione e troppo pochi consumatori. E così arriviamo al dopoguerra. Possiamo prendere come data di riferimento il 1960, quando le parti per milione erano 305. Di lì è cominciata l'escalation, il botto. 330 nell'80, 355 nel 90, 370 nel 2000, fino alle 400 di oggi. Una crescita mai vista in un periodo così breve e, guarda caso, proprio quando l'uso di combustibili fossili, come il carbone, il petrolio e il gas, è diventata massima. Certo, i motivi di questa escalation, specie negli ultimi decenni, sono numerosi e qui ne abbiamo parlato un sacco di volte. Coinvolgono i cambiamenti avvenuti nel mondo, la presa di potere delle grandi multinazionali che controllano con il loro denaro decisioni e scelte, e anche l'esigenza di nuove grandi nazioni ansiose di partecipare al banchetto del consumismo come la Cina, l'India, il Brasile e così via. Coinvolgono gli stili di vita imposti attraverso tutte le armi del marketing, come l'esagerato consumo di carne che ha come riflessi più immediati il consumo sempre maggiore di acqua e di suolo, e che portano ad una sempre maggiore deforestazione e al cambiamento d'uso dei terreni fertili per creare mangimi oppure biocombustibili invece che riso o grano. Ecco dunque la situazione. Eravamo partiti quasi da una considerazione da bar: com'è possibile parlare di riscaldamento globale con una primavera di cui non abbiamo visto ancora niente? In effetti, come ho già avuto modo di dire molte volte, il termine riscaldamento globale non rende affatto l'idea di quello che succede, perché il clima è una questione molto complicata e coinvolge numerosi fattori. Tra di essi anche i modi con cui il calore del sole viene trasportato in giro per il pianeta. Spesso sono le correnti d'aria o di acqua a occuparsene. Pensiamo ai monsoni, che portano da bere alle terre aride del continente indiano e che sono vivi grazie alle differenze di temperatura tra la terraferma e l'oceano. È chiaro che un aumento della temperatura dell'oceano trasformerà un grande vento in un piccolo soffio con una diminuzione della piovosità e quindi della possibilità di sopravvivenza. Il governo indiano ha già dovuto affrontare negli ultimi anni questo problema. Pensiamo alla corrente del Golfo che riscalda le zone del nord Europa, come la Gran Bretagna, le penisole scandinave, porta il calore recuperato dalle acque del Golfo del Messico fin lassù. Liberando acqua, diventa più pesante a causa del sale, scende in profondità e torna indietro. Questo avviene oggi più o meno all'altezza della Groenlandia. Ma le mutate condizioni climatiche portano allo scioglimento dei ghiacci polari con una rapidità impressionante. Potete vedere centinaia di filmati su questo in rete, oppure visitare il sito della NASA dove fotografie aeree e analisi della situazione lo dimostrano molto chiaramente. Uno dice: cosa c'entra questo con la corrente del Golfo? C'entra, purtroppo, e non è una bella notizia. Perché l'immissione di acqua dolce fa sì che le acque non diventino più abbastanza dense da affondare e il nastro trasportatore di calore può rallentare o addirittura fermarsi. E quelle regioni che vivono inverni miti grazie all'apporto di calore messicano si troveranno ad avere inverni rigidi come in una glaciazione e molto, molto freddo tutto l'anno. Ecco perché non possiamo confondere meteo e clima, semplicemente perché sono due cose diverse e, come dice un mio amico, non ci azzeccano l'una con l'altra. Perché dunque ne parliamo? Perché in questi giorni è uscita una notizia allarmante su una rivista solitamente molto attenta, Nature Climate Change. L'abbiamo letta su alcuni siti ben informati e su pochi giornali importanti, per esempio sulle pagine ambientali di Repubblica. Quello che segue fa riferimento al sito rinnovabili.it. Questa notizia, dunque, riporta i risultati di una indagine svolta dall'Earth Institute dell'Università Columbia di New York e precisamente del settore di questo centro così famoso che si occupa di salute pubblica. Secondo questo studio, dobbiamo aspettarci, nelle estati che verranno, ondate di calore sempre più intense. Queste avranno effetti drammatici sulla popolazione, soprattutto quella con minori difese fisiche come i bambini e gli anziani e soprattutto quella che vive nelle città che sono le aree più a rischio per la massiccia presenza di cemento e la scarsa densità in percentuale di alberi. Per farla breve, la previsione di un aumento del 20% dei decessi legati alle alte temperature entro il 2020 nella città di New York. Come se non bastasse, e sempre se il trend di questa assurda società non cambiasse in fretta in modo consistente, molto consistente, il numero di questi decessi dovrebbe raddoppiare entro il 2080. L'agenzia di stampa internazionale Associated Press ricorda che già i dati acquisiti fanno paura. In effetti, nell'estate scorsa, del 2012, a New York, a causa di un'ondata di calore, sono morte 82 persone in una sola settimana, per lo più per attacchi cardiaci e per ictus. Gli scettici, ci sono sempre, sostengono che il cambiamento climatico porterà però a inverni più miti e quindi con meno morti causati dal freddo intenso. Ma gli scienziati affermano che i conti comunque non torneranno perché l'aumento di morti estive supererà di gran lungo la diminuzione di quelle invernali. Io su questo punto vorrei esprimere un mio parere, e cioè che, ancora una volta, ragionare di questo tema prendendo come riferimento una città o una nazione non ha molto senso, perché i fenomeni climatici, lo dicevo prima, coinvolgono l'intero pianeta. Così quello che accadrà tra 30 o 50 anni, senza una sterzata pronta e decisa, sarà una estremizzazione delle condizioni climatiche in varie regioni della Terra. In alcune di esse, come detto, assisteremo ad una specie di glaciazione, mentre in altre a fenomeni importanti di desertificazione con aumento impressionante della siccità e di mancanza di acqua dolce. In altri ancora imperverseranno fenomeni idrogeologici. A proposito di questi, vale forse la pena di ricordare che negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo. E questo è testimoniato addirittura dalle compagnie di assicurazioni e dai soldi pagati ogni anno per questo tipo di disastri, soldi che sono in costante aumento. Pensare poi che le inondazioni, l'aumento del numero e delle zone colpite dagli uragani siano soltanto una deprecabile sfortuna è quantomeno ingenuo. Chiudo questo argomento con il commento di uno degli autori della ricerca, il climatologo Radley Horton, il quale dice, virgolette, «I dati dello studio servono a ricordare che il riscaldamento globale è uno dei pericoli più grandi per le popolazioni urbane di tutto il mondo. A tal fine è indispensabile che le città pianifichino misure sanitarie adeguate per i soggetti più a rischi e veri e propri progetti di raffreddamento delle aree urbane, come ad esempio nuovi standard di costruzione degli edifici e programmi di piantumazione», chiuse le virgolette, cioè di inserimento di alberi nella città. Sono parole molto chiare, come lo sono state quelle degli scienziati negli ultimi 40 anni a partire dai documenti redatti dagli anni 70 in poi per il Club di Roma di Aurelio Peccei. A chi non conveniva, per esempio i magnati dell'industria, i faccendieri legati alle lobby dell'energia, dei trasporti, del cemento, del ferro e così via, queste notizie non potevano certo piacere. E così sono rimaste chiuse nei cassetti, soffocate da altre questioni, spacciate per più importanti dal grande business del mercato e dalle bugie truffaldine del marketing, della moda, del gossip. E dunque la gente, in altre faccende affaccendata, non si è accorta di niente e si è tranquillamente comportata come i maiali della fattoria che prendono in giro l'asino che tira pesanti carretti e non capiscono quando questi, ciuccio sì ma mica scemo, dice loro: ma voi non siete gli stessi maiali dell'anno scorso, vero? Perché sapete come si dice, non c'è peggior sordo.
Maestro della voce.
questa era la premiata Forneria Marconi con Maestro della Voce. A me capita spesso di raccontarvi brutte storie e di darvi anche brutte notizie. Del resto è da queste che dobbiamo partire per capire cosa sta succedendo e tentare di offrire delle soluzioni ai vari problemi. Come diciamo spesso, il primo gradino è la conoscenza, tutto il resto viene come conseguenza, l'analisi, la critica, le proposte per migliorare le condizioni del pianeta e dei suoi abitanti. Una delle domande che spesso mi capita di ascoltare è se sono tutti dei farabutti coinvolti oppure se c'è qualcuno che sta dalla parte dei buoni, e cioè che sta cercando di combattere contro le multinazionali, contro un modello di sviluppo che è quello che gli anglofoni chiamano un dead man walking, un morto che cammina. Qualcuno, insomma, che si batte contro la forbice sempre più aperta tra paesi ricchi e poveri, tra sfruttatori e sfruttati, tra obesi e affamati, tra idioti che buttano via acqua, cibo, risorse e quelli che devono magari camminare ore e ore per riempirsi un secchio d'acqua, tra quelli che gozzovigliano e quelli che hanno attesa di vita pari solo a 2/3 di quella dei fortunati occidentali. Beh, qualcuno che porta avanti queste battaglie c'è, anzi ce ne sono tanti, solo che la loro voce è spesso silenziosa, soffocata dalle mascalzonate che i loro avversari mettono in campo. Si tratta di organizzazioni internazionali, di onlus, di piccole associazioni e anche di privati cittadini che si mettono in gioco. I loro nomi compaiono, per esempio, nelle liste del 5 per 1000, anche se spesso facciamo fatica ad associare a quelle sigle o a quei numeri le azioni che ad esse corrispondono. Ce ne sono di famosi che sono conosciute da tutti, come Emergency di Gino Strada o la francese Medici Senza Frontiere. Altre organizzazioni sono completamente sconosciute, ma il loro intervento è altrettanto importante. Ci sono anche organizzazioni non profit che non profit non sono e che usano il pietismo nei confronti di situazioni drammatiche per racimolare soldi e per fare affari. Io credo sia inevitabile che anche questo possa succedere, ma adesso non ci occupiamo dei delinquenti. È un po' il discorso del greenwashing di cui vi ho parlato qualche volta. Tra le persone che hanno avuto un impatto positivo e importante nelle vicende della nostra terra, alcune sono ben note e svolgono la loro opera con grande impegno e passione, lontano dai riflettori, senza il codazzo di giornalisti al seguito. Lo fanno spesso con mezzi limitati, mettendo in gioco la propria persona e quella degli amici che ne condividono la causa. Non c'è alcun guadagno se non il piacere di fare piacere a qualcuno. Parlo, non lo so, di Alex Zanotelli, del nostro Albino Bizzotto, di Andrea Gallo, un prete scomodo, molto scomodo per l'establishment, ma amato oltre ogni dire dagli ultimi. Don Gallo ci ha lasciato in questi giorni e un pensiero da parte di tutti noi credo proprio lo meriti. E poi altri ancora, come Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri, quello che ha inventato il microcredito. Lo ha fatto in India, nel paese emblema della differenza sociale, dell'iniqua distribuzione delle ricchezze, con una convinzione tale da ricevere decine e decine di riconoscimenti internazionali, tra i quali ovviamente spicca il Nobel per la pace del 2006. Questi personaggi sono quelli che lasciano al mondo una speranza di potercela fare, perché non c'è stato nessun medico che ha ordinato loro di comportarsi in quel modo, così fuori dai soliti schemi. E chiudo su Yunus con una delle sue frasi più famose. Un giorno i nostri nipoti andranno nei musei per vedere cosa fosse la povertà. Io francamente non so se questo potrà mai avverarsi. Siccome però sognare non costa molto, teniamoci stretta questa convinzione che ci farà andare avanti più spediti. Il personaggio per il quale ho iniziato tutto questo lungo discorso viene sempre dall'India, una donna. Il suo nome è Vandana Shiva. In un certo senso è una mia collega, dal momento che anche lei è laureata in fisica. Poi la sua vita è un crescendo di impegno ambientalista con la costituzione di organizzazioni che si rivolgono ai problemi più gravi del suo paese, che poi sono i problemi di ogni paese povero del mondo. Il suo pensiero è ben spiegato da questa citazione che trago dal suo libro Povertà e globalizzazione, virgolette. Noi possiamo sopravvivere come specie solo se viviamo in accordo alle leggi della biosfera. La biosfera può soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i limiti imposti dalla sostenibilità e dalla giustizia. Come ci ha ricordato Gandhi, la terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di alcune persone. Chiuse le virgolette. Insomma, i drammi delle popolazioni non sono una iattura, una disgrazia o una serie di eventi sfortunati. ma la logica conseguenza di un modello di sviluppo che pone al suo centro l'avidità e usa come grimaldello tecniche quali la globalizzazione. Chi è Vandana Shiva e cosa sta facendo per l'ambiente lo scopriremo dopo una canzone. Questo era un pezzo di uno stile che metto molto raramente, il country, con Brad Paisley, Old Alabama. Stavamo parlando di Vandana Shiva. Particolarmente attenta a quanto le grandi multinazionali possono fare modificando geneticamente il cibo e soprattutto quali danni alla salute e all'economia locale possono portare è stata appunto Vandana Shiva. Ora, noi sappiamo che non tutti, neanche tra gli ambientalisti, sono d'accordo con la messa al bando degli OGM, specie in regioni povere e con problemi gravi di produttività dei terreni. Ma tant'è, di questo ci occuperemo anche più avanti, ma magari approfonditamente un'altra volta. Torniamo a Vandana Shiva, che ha visitato recentemente il nostro paese, passando anche nella vetrina di talk show di prima serata come Ballarò. Vandana ha fondato nel 1991 l'associazione Naudania, che promuove l'agricoltura sostenibile, la biodiversità e la tutela dei piccoli agricoltori contro i soprusi delle loro terre. In questa occasione, quando è venuta in Italia, l'ambientalista indiana ha avuto modo di conoscere non solo gli studi televisivi, ma anche, e io direi soprattutto, alcune realtà italiane facenti parte di quel vasto movimento che si muove nel settore della tutela del territorio e della solidarietà, come Terra Terra, un'associazione che sta prendendo spazi sempre più importanti con iniziative come la campagna che si chiama Terra Bene Comune e che associa produttori agricoli che hanno intenzione di agire in modo consapevole e sostenibile. Il loro sito terraterra.noblogs.org è ricco e molto interessante. Io ve lo segnalo se avete la voglia e la curiosità di conoscere questa associazione, basta che scrivate Terra Terra su un motore di ricerca. Oppure come Laboratorio Urbano Reset, un'altra associazione che punta ad una riconversione ecologica e solidale. O ancora, per finire, con RE Common, di cui vi avevo parlato in una puntata proprio qui a Non ci credo, a proposito della sua azione contro il land grabbing. Una pubblicazione di RE Commons, infatti, elencava le aziende italiane coinvolte nella pratica dell'arraffamento delle terre straniere, indicando dove, come e quanto, quanti soldi erano stati spesi e chi aveva finanziato queste manovre colonialiste. Del resto, Vandana Shiva e i suoi connazionali conoscono molto bene, anche storicamente, la faccia del colonialismo. La tutela alimentare nasce da proteste immediate e vigorose come quelle, dice Vandana, contro lo sfruttamento dei contadini per il cotone. Di queste proteste fu protagonista lo stesso Mahatma Gandhi ed ora la storia sembra ripetersi. Negli ultimi 15 anni il movimento contro l'espropriazione della terra è diventato trasversale diffondendosi dalle campagne alle città come per esempio a Bombay. Dobbiamo rispettare le popolazioni indigene e i diritti della madre terra. È l'unica cosa da fare di fronte a queste speculazioni perché non c'è sicurezza nel land grabbing ma solo nella democrazia della terra, scrive Vandana. Le citazioni che sto facendo sono tratte ancora una volta da un articolo scritto su rinnovabili.it da Benedetta Michelangeli. Dice dunque Vandana Shiva: la globalizzazione trasforma in merce da destinare al mercato tutto quello che esiste. È così che il fenomeno della speculazione della terra è aumentato. Il problema è che quando si riduce la terra a pura merce, svaluti tutto. Un attacco abbastanza mirato parte anche in direzione della green economy. Se di essa fa parte anche la destinazione delle coltivazioni per la produzione di biocombustibili, bisogna aprire gli occhi. La chiamano green economy, dice Vandana, ma non c'è niente di green se non quello dell'avidità. Da sempre Naudania, l'associazione creata appunto da Vandana Shiva, critica l'introduzione di OGM e le monoculture industriali che stanno portando alla sparizione della diversità dei semi. E da poco l'associazione Naudania International di Firenze ha pubblicato un rapporto sulle libertà delle semenze stilato da comunità contadine e organizzazioni sparse in ogni parte del mondo. Nel luglio scorso, spiega Vandana, la Corte di Giustizia Europea ha vietato il commercio di alcune tipologie di semi. L'ambientalista indiana, da sempre contraria ai brevetti sulle sementi e al loro monopolio da parte di colossi dell'industria, descrive uno scenario tragico, quello di 270.000 suicidi tra i contadini indiani negli ultimi anni a causa dei cambiamenti apportati al loro lavoro con le restrizioni sul libero scambio tra agricoltori insieme all'aumento vertiginoso dei costi delle sementi. Una delle battaglie più dure è stata ed è quella che l'associazione di Vandana porta avanti contro l'industria Monsanto, la multinazionale di biotecnologia agraria, un colosso dell'industria chimica americana, che è il maggior produttore mondiale di sementi convenzionali. E il solo ostacolo che nessuna Corte Suprema può andare contro Monsanto, dice Vandana. A proposito di Monsanto, sabato scorso c'è stata una marcia in 36 paesi contro la politica di questa multinazionale. L'organizzatrice Monroe Canal racconta di aver creato il movimento per proteggere le proprie figlie. Dice: «Credo che Monsanto sia una minaccia per la salute, la longevità e la fertilità della loro generazione. Non potevo starmene seduta con le mani in mano aspettando che qualcun altro si decidesse a fare qualcosa». Negli Stati Uniti l'FDA, la Food and Drug Administration, che è un ente federale per la salvaguardia della sicurezza alimentare, viene manovrata da ex funzionari della Monsanto. «Riteniamo», continua la Monroe, «riteniamo che si tratti di un conflitto di interessi discutibile che spiega la mancanza di ricerche promosse dal governo sugli effetti a lungo termine degli OGM. Non molto tempo fa il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Monsanto Protection Act, che impedisce ai giudici di sospendere la vendita di sementi geneticamente modificate prodotte dalla Monsanto. E da troppo tempo l'azienda gode di sovvenzioni e favoritismo politico. I piccoli agricoltori e i proprietari di aziende agricole biologiche subiscono continue perdite, mentre la Monsanto conquista il monopolio delle riserve alimentari mondiali, mantenendo l'esclusiva sui diritti di brevetto per le sementi e il patrimonio genetico. Ed è proprio questo il problema, quello delle grandi lobby che decidono quello che pare loro, passando sopra le teste dei cittadini, delle associazioni e spesso delle amministrazioni periferiche e centrali. Ecco perché persone come Vandana Shiva, con la quale ognuno può essere d'accordo oppure no, servono e sono importanti, se non altro per porre il problema che altrimenti finirebbe nel calderone di calciatori, veline e scandaletti da quattro soldi dei nostri politici.
Waking up on Monday morning, Sunday been and gone. Reaching out for you, but I was alone. Now I sit at the breakfast table, table set for two. Been the same thing every morning, silly things I do. I never could give the way you gave. Ooh, no, should I try to find you? Keep playing every song you played me. Feel like breaking up again. It's a thing I gotta live with, take it on my own. I'm waiting till it's over, then again I'll never know. If I'd only seen you going, walking out the door. But I had no way of knowing, can't take it no more. I never could give the way you gave. Ooh, now should I try to find you? Keep
E questi erano gli Accept con Breaking Up Again. Continuiamo questa puntata di Non ci credo con alcune notizie ambientali di cronaca che riguardano fatti avvenuti negli ultimi giorni. La prima notizia riguarda l'attività del nostro nuovo Parlamento, che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per la difesa dell'agricoltura italiana dagli OGM. Ne abbiamo appena parlato, sappiamo che su questo tema le idee non sono abbastanza diversificate. Però, se noi andiamo a vedere dei numeri, non possiamo che essere tutti d'accordo. Nel mondo ci sono oltre 114 milioni di ettari di coltivazioni di piante geneticamente modificate, un'area grande 4 volte l'intera Italia. Più della metà di queste si trovano negli Stati Uniti, mentre l'87% è nel continente americano. Il 99% delle coltivazioni, quindi praticamente tutte, sono concentrate in pochi paesi, Stati Uniti, Canada, Sud America, soprattutto Argentina, Brasile, Paraguay, India, Cina e Sudafrica. In alcune nazioni europee, come la Francia, la Spagna, la Germania, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Romania, eccetera, è permesso coltivare piante transgeniche, mentre in altre, come l'Austria e la Grecia, è vietato. Ancora diversa è la situazione in Italia, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, Finlandia, Ungheria e Slovenia, dove la legge proibisce la coltivazione di piante OGM, ma non la loro importazione. In questi giorni, dunque, il Senato italiano ha adottato questo ordine del giorno che ribadisce la necessità di adottare la cosiddetta clausola di salvaguardia. Si tratta di una norma prevista da una direttiva europea del 2001 e già applicata in vari paesi, che dà la possibilità ad uno Stato di vietare sul proprio territorio la coltivazione di colture transgeniche nel caso in cui ci siano rischi per la salute o per l'ambiente. Certo, i nostri parlamentari non è che si siano mossi motu proprio, ma seguendo la pressione soprattutto della Fondazione Diritti Genetici. Questa associazione svolge ricerche in ambito agricolo, ambientale, sociale ed economico con lo scopo di avvicinare i cittadini alle questioni tecniche dei processi di ricerca e di sviluppo. In particolare vengono prodotte delle piattaforme, dei progetti, come appunto quella che qui ci interessa, che è chiamato change.org. Questa piattaforma si basa su una petizione che ha raccolto diverse migliaia di firme, anche in poco tempo, con lo scopo di salvare il patrimonio agroalimentare italiano, unico al mondo per qualità e tipicità, dalla minaccia degli organismi geneticamente modificati. Adesso la palla passa ai tre ministeri interessati, quello dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute, che per mettere in atto questa indicazione data dal Senato dovranno emanare un decreto interministeriale che permetta l'applicazione della clausola di salvaguardia. Il presidente della fondazione di cui vi parlavo è Mario Capanna, che tutti coloro che sono passati anche di striscio attraverso il 68 non possono non ricordare. Ecco la sua dichiarazione. Il voto favorevole alla mozione, che ha visto convergere i capigruppo di tutti i partiti, accoglie la volontà già espressa da tutte le regioni italiane, dai produttori, dai consumatori e dai firmatari della petizione. Ma cosa dice questo testo approvato dal Senato? In sostanza dice di stare attenti, coinvolgendo le forze di controllo, come per esempio la Guardia Forestale, di stare attenti a impedire contaminazioni tra colture geneticamente modificate e quelle, chiamiamole così, tradizionali, e a verificare che non ci siano in giro sementi transgeniche che non siano state autorizzate. Il ministro delle politiche agricole è Nunzia De Girolamo, avvocato, però è figlia del direttore del Consorzio Agrario di Benevento e nel nostro paese questo basta, è più che sufficiente come competenza. Del resto, la Nunzia è l'esatta incarnazione del governo attuale, avendo lei del Popolo delle Libertà sposato un deputato del Partito Democratico. Ma lasciamo stare il gossip e vediamo le sue dichiarazioni in merito all'argomento OGM. Virgolette. Il patrimonio agroalimentare nazionale è considerato un valore indiscusso in tutto il mondo e gli elementi che ne determinano il successo devono essere considerati adeguatamente. Sono convinta che l'agricoltura italiana abbia bisogno di fare leva sui suoi punti di forza e che quindi la coltivazione di OGM non possa essere di aiuto al nostro sistema che si fonda in primo luogo sulla qualità e non sulla quantità. Stessa posizione anche per la Confederazione Italiana Agricoltori. Dice: la clausola di salvaguardia contro gli OGM è essenziale per tutelare la nostra agricoltura diversificata e di qualità. Non abbiamo bisogno di prodotti transgenici. Come si sa, i contadini, poche parole, ma dirette e chiare. L'indimenticata Amy Winehouse con Love is a Losing Game, l'amore è una partita persa. Bene, un'altra notizia riportata da Il Fatto Quotidiano nell'edizione online di sabato scorso, il 25 maggio. Si tratta questa volta di energie rinnovabili e dei sussidi che il governo vuole ridiscutere. Anche in questo caso ci sono opinioni molto diverse. C'è chi chiede ancora altri sussidi per cambiare il modello di sviluppo e avviarsi verso quella green economy di cui continuiamo, a volte a sproposito, a parlare. C'è chi dice basta ai sussidi, altrimenti la gente non capisce il motivo vero per cui occorre cambiare il tipo di energia. C'è ancora chi sostiene che lui il fotovoltaico non ce l'ha e quindi non capisce come mai deve pagare per chi invece l'ha installato. Ed infine c'è chi le energie rinnovabili proprio non le vuole, non vuole averle in giro per il mondo perché tanto non servono a niente. Opinioni, a volte supportate da prove documentate, altre volte fanno il paio con quello che sostiene di aver visto tre alligatori nelle fogne di Padova. Ma il problema questa volta è serio. In effetti, se consideriamo le fonti rinnovabili più conosciute, il solare, il fotovoltaico, l'eolico, nessuna di loro garantisce una fornitura costante e uniforme, ed esiste poi il problema dell'accumulo dell'energia, vale a dire di metterla da qualche parte per poterla usare quando poi servirà. A detta dei tecnici, questo è un problema ancora non risolto e allo stato attuale sembra comportare investimenti piuttosto pesanti. In attesa dunque di soluzioni migliori che sicuramente arriveranno in futuro, bisogna studiare un piano B. Tra le centrali tradizionali, quelle che inquinano meno sono quelle a gas. Così, secondo molti, per esempio secondo l'amministratore delegato di Sorgenia, è necessario prevedere un piano di questo tipo di strutture proprio per sopperire alla mancanza di continuità e di possibilità di stoccaggio delle energie rinnovabili. E poi, sul fronte dei sussidi o degli incentivi che dir si voglia, ci sarebbe parecchio da discutere. Lo stesso Clini, ex ministro dell'ambiente, aveva sottolineato come proprio l'energia da fonti fossili, quella tradizionale, fosse incentivata dallo Stato con cifre fino a 7 volte superiori a quelle delle energie rinnovabili. Il pezzo di Il Fatto Quotidiano, che porta la firma di Jonathan Picchio, un giornalista, ci racconta alcune cose veramente interessanti. Cercherò di riassumerle. Partiamo dalla considerazione che i consumi sono crollati a causa della crisi e anche dal fatto che con essa molte aziende e privati cittadini hanno adottato sistemi e procedimenti di riduzione dei consumi oppure di maggiore efficienza energetica. Essendoci quindi meno richiesta, il campo dell'elettricità diventa sempre più un campo di battaglia tra chi fornisce questa preziosa merce, passatemi questo termine non proprio preciso. Ed è così che fonti rinnovabili e centrali a gas vengono in conflitto tra di loro. Ho spiegato altre volte come la potenza elettrica installata nel paese sarebbe in grado, se funzionasse tutta assieme con continuità, di fornire più del doppio dell'elettricità necessaria anche in periodi di grande consumo, non so, in inverni molto rigidi oppure in estati molto calde. Dunque, le cosiddette esigenze sono solo economiche. E il discorso vale ovviamente sia per gli impianti tradizionali che per quelli rinnovabili, dove ci sono i produttori seri e gli squali, come inoltre in ogni altro settore produttivo. Lo scontro dunque c'è, ed è chiaro, almeno da 2 anni. Oltre alla crisi e al calo di domanda, anche il boom del fotovoltaico che ha portato l'Italia ai vertici europei in questo settore ha aumentato questa disputa. E così qualcuno ha chiesto non solo di eliminare gli incentivi futuri, ma anche di fare dei tagli retroattivi, chiedendo il rimborso di quelli già assegnati in passato. In effetti, se si fanno dei conti negli anni, si scopre che almeno 9 miliardi di euro sono finiti nel solare negli ultimi anni. Lo dico tra parentesi, ma sono davvero una inezia rispetto a quelli che hanno percepito gli inceneritori e i petrolieri per il meccanismo perverso dei CIP 6 e dei certificati verdi fasulli. Il governo Monti, con il quinto conto energia, aveva fissato a 6,7 miliardi l'esborso per il fotovoltaico nel 2012, un taglio pesante passato tra molte proteste di ambientalisti e delle imprese del settore. Ma questa decisione faceva salvi i cosiddetti diritti acquisiti, vale a dire i sussidi concessi fino a quel momento. Del taglio retroattivo si sono fatti promotori alcuni economisti, Francesco Giavazzi e Alberto Alesina, il primo consigliere di Monti sulla Spending Review, il secondo molto conosciuto per la sua teoria che è l'austerità la strada per la ripresa economica. A favore anche Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'Energia. E non poteva ovviamente mancare Asso Elettrica, che è l'associazione dei produttori di energie da fonti fossili. La domanda importante non è tanto quella tagliamo sì o tagliamo no, retroattività sì oppure no. La domanda che ci fa capire di più è: dove finirebbero i soldi di questo taglio retroattivo? Se fossimo entro la logica e il buon senso, finirebbero tutti in una riduzione delle bollette e quindi tornerebbero nelle tasche dei cittadini che quegli stessi soldi hanno versato a suo tempo. Ma noi siamo in Italia e questo davvero non si può chiedere. Io non so se vi siete mai soffermati a leggere tutte le voci di una bolletta elettrica, quella che Enel, Sorgenia o chi per loro vi manda a casa. Fatelo e andate a spulciare tutte le voci addizionali che ci sono. Sono tante, alcune chiare come la A3 che regala il 7% della vostra bolletta alle fonti rinnovabili e assimilate, cioè agli inceneritori e petrolieri di cui vi dicevo prima. Altre molto più misteriose perché descritte con un linguaggio tecnico e praticamente incomprensibile a quasi tutti noi. Tra l'altro queste voci vanno al di là di quello che consumate. In sostanza noi paghiamo servizi extra rispetto alla fornitura di elettricità. Una delle richieste più sostenute è quella di non ridurre questo cumulo di voci aggiuntive, ma addirittura di metterne una nuova, che verrebbe chiamata capacity payment. In sostanza si tratta proprio di quello di cui parlavo all'inizio, cioè di una sovvenzione per le centrali a gas oggi sottoutilizzate e giustificate per il loro ruolo di sicurezza e di stoccaggio dell'energia elettrica. Visti i numeri che vi ho citato all'inizio, finiremo così per pagare incentivi a centrali a gas semplicemente perché restino ferme. Uno dei promotori di riempire questa voce con i tagli retroattivi al fotovoltaico è il tristemente famoso Chicco Testa, presidente di Asso Elettrica. Sì, vedo che ve ne ricordate. Proprio quello che ha cercato di convincere gli italiani che senza le centrali nucleari saremmo stati in braghe di tela. Oggi stiamo chiudendo centrali tradizionali, il che la dice lunga sulle capacità di previsione di questo personaggio. Secondo Chicco, dunque, i soldi per il capacity payment dovrebbero arrivare proprio dal fotovoltaico, in quanto sarebbe la causa della necessità di avere centrali a gas di garanzia, di supporto, nei periodi di scarsa produzione da fonti rinnovabili. A decidere deve essere comunque l'autorità per l'energia, ma devono essere chiare le conseguenze. Al cittadino, che ha messo quei soldi, non torna indietro niente, e non tornerebbe indietro niente neppure nella ventilata ipotesi di una solar tax, cioè di una tassa che prelevi denaro dagli incentivi e li giri allo Stato. Del resto questa non è una novità. Non è una novità quella di utilizzare le tasse pagate dai cittadini per l'energia elettrica come una specie di fondo pensioni, una specie di bancomat da cui estrarre denaro per altre questioni. Quasi 10 anni fa lo fece l'allora ministro Giulio Tremonti, dirottando all'erario 135 milioni l'anno dei fondi destinati al famoso decommissioning del nucleare italiano. Che poi quelle procedure, basta ricordare la storia di Sogin, che qui ho già raccontato varie volte, fino a pochissimo tempo fa fossero un buco nero in cui sparivano fondi senza che nulla venisse realizzato, è un'altra storia. E proprio perché si tratta di energia elettrica, più che mai è il caso che sull'intera faccenda si faccia al più presto luce.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Datti do di do ci boom ci boom boom, datti do di do ci boom ci boom boom, datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti do di do ci boom ci boom boom, datti do di do ci boom ci boom boom, datti do di do.
E questo era il poeta Paolo Conte con Via con me, una canzone veramente splendida. L'ultimo articolo di questa sera riguarda il trash vortex, quel mare di plastica presente nell'Oceano Pacifico. Io ve ne ho parlato tante volte. Però questa sera voglio leggervi un articolo che è a firma di Leonardo Martinelli, pubblicato il 21 maggio scorso, quindi martedì della scorsa settimana, su Il Fatto Quotidiano. Vi leggo il testo dal titolo «Plastica spedizione nella discarica del Pacifico più grande del mondo». Dopo vari incidenti di percorso è partita il 20 maggio da Oceanside, nel sud della California, la spedizione di Patrick Deysson, esploratore francese, per analizzare in maniera scientifica il settimo continente e tracciarne una prima mappa. Di cosa stiamo parlando? Del continente di plastica, un'enorme isola galleggiante che si è formata nel corso dei decenni nel nord del Pacifico a causa del gioco delle correnti. Parte delle bottiglie, spazzolini, reti, imballaggi di ogni tipo scaricati in mare, praticamente 5 milioni di pezzi di plastica al giorno a livello mondiale, secondo i dati dell'ONU, si addensano proprio lì. Così si è formato una sorta di nuovo continente, più grande dell'India, esteso su 3,4 milioni di chilometri quadrati, secondo le stime del CNES, l'agenzia spaziale francese, che patrocina assieme alla NASA l'iniziativa. Quella zuppa di plastica, come venne definita dall'oceanografo americano Charles Moore, il primo che nel 1997 per caso la scoprì, raggiunge in certi punti lo spessore di una trentina di metri. Ma in tutti questi anni pochi studi seri sono stati effettuati sulla più grande discarica galleggiante del mondo, anche perché è situata in acque fra le Hawaii e la California, poco interessate dalla navigazione mercantile o dal turismo, ha sottolineato nei giorni scorsi Dixon. Il fenomeno, per il momento, riguarda solo gli scienziati e gli ambientalisti. Peccato, perché non si tratta solo di un problema estetico. Quell'amalgama, in preda alle correnti del vortice subtropicale del Pacifico del Nord, si addensa sempre più e si trasforma in pezzetti sempre più piccoli, coriandoli di plastica, che vengono scambiati per cibo da cetacei, uccelli, pesci, tartarughe, che si ritrovano bloccato il sistema digestivo. Non solo, quell'ambiente si è rivelato propizio per la riproduzione di un emittero, l'alobate sericeus, predatore di zooplancton e di uova di pesce, ulteriore minaccia ad uno squilibrio dell'ecosistema. Il settimo continente non può essere individuato con i satelliti. Bisogna andare sul posto per studiarlo con un'imbarcazione e particolari strumenti di misurazione. Ed è un po' incredibile che i primi a farlo siano dei francesi, non proprio direttamente toccati dal problema. 48 anni, membro della Società degli Esploratori Francesi, ex pompiere, originario della Guyana, Dixon si imbatté nel problema nel 2009, attraversando il nord del Pacifico durante una traversata a remi in solitaria. Da allora ha deciso di farne una crociata personale. Domani, la data ve l'ho già detta, era quella del 21 di maggio, parte con un'imbarcazione in compagnia di specialisti, una biologa in particolare, mentre un'equipe di ricercatori li assisterà da terra. Vogliamo effettuare misurazioni in più punti per paragonare la concentrazione e la natura dei rifiuti, ha precisato. In 6-7 giorni, partendo dalla costa californiana, dovrebbe raggiungere l'area più interessata dal fenomeno. Tutti, via internet, possono seguire in tempo reale la spedizione. Sarà anche installata una sonda su una boa derivante per permettere una prima cartografia del problema. La spedizione, in realtà, avrebbe dovuto partire già l'anno scorso, ma l'imbarcazione di Dixon era stata bloccata in partenza da un guasto alla pompa dell'acqua prodotto, ironia della sorte, da una busta di plastica. Sistemato quel problema, in seguito una rete di pesca aveva provocato la rottura del timone. Ma problemi del genere, dovuti all'eccesso di plastica in acqua, ha sottolineato l'esploratore, sono sempre più frequenti in questa parte del mondo. Aggiungo di mio che l'articolo finisce qui, di mio voglio appunto aggiungere che il sito che è stato aperto per l'occasione ed è in francese si chiama Septien, beh ve lo dico come si scrive, septiemecontinent.com e contiene l'itinerario aggiornato dell'imbarcazione più un blog nel quale ogni giorno vengono immessi degli articoli che descrivono quello che succede. Un modo, insomma, se ne avete voglia, per essere vicini a questa spedizione molto molto interessante. È tutto, chiudiamo qui per questa sera. Io vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda ancora in replica sabato prossimo, sabato pomeriggio, poco prima delle 3, e sarà disponibile nel podcast della radio tra un paio di giorni. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo, alle 20:20 per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Vi ricordo ancora il pranzo del 16 di giugno in cui ci troveremo per chiacchierare, conoscerci e stare insieme qualche ora. Rimanete in ascolto per gustare i prossimi programmi, in particolare per le musiche di Megaphone. Noi ci salutiamo con un classico degli anni 70, un country rock famosissimo, Hotel California degli Eagles. Da Mario un affettuoso saluto a tutti voi.
Rockway Wonder.